quei due si può fare, non si poteva fare. Mi sono stupito quando l'ha fatto con il 4-3-3, l'ha fatto in un'occasione Montella, con Babacar sulla sinistra e Gomez centrale. Quello secondo me non è possibile. Ma nel 3-5-2, se Babacar chiedi di tornare più, o quantomeno di fare i due, devono fare continui incroci, perché anche Gomez è un giocatore che si muove molto, che torna, si occupano una parte del campo a ciascuno, uno sta sulla destra, uno sta sulla sinistra, e poi incroci, poi metti fra due attaccanti di peso come sono loro, si possono tranquillamente ottimizzare nel 3-5-2. Fra l'altro Babacar è anche molto agile, non ci dovrebbero essere problemi.
Sì, Babacar è un giocatore talmente dinamico che può fare sia la prima che la seconda punta, no? Lo ha dimostrato.
Sì, anche se lì c'è anche l'alternativa Marin, mi dicono che sia molto bene il giocatore che abbia recuperato. Marin Gomez davanti può essere una novità, una bella novità per i prossimi mesi, per le prossime settimane.
Per i prossimi mesi senz'altro, forse da subito... direi di no, ma per una questione. Di condizione di tutte e due, insomma, forse è bene farlo, insomma, fargli fare una staffetta, una sorta di staffetta tra i due, anche se sono due giocatori completamente diversi, uno è 1,90 m, l'altro è una specie di folletto. Sandro Rialti, buonasera Sandro.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, siamo a chiacchierare con Enzo Bucchione, hai sentito anche tu. Sandro, domani parla Gomez, è il modo per ricominciare, no? Tu sei...
È un buonissimo segnale.
Esatto.
Mi allaccio a quello che diceva Enzo, perché la penso anche io come lui, nel senso che la Fiorentina al proprio interno ha dei giocatori importanti che per vari motivi sono stati utilizzati poco. La coppia, io parlo di coppia, se vuoi il tridente, Gomez centrale con un Quadrado e Marin, per me è il triste attacco più importante, più probabile, se non oggi, dopo domani, insomma. E questo sarà uno dei passaggi fondamentali per Montella dovrà recuperare al 100% Gomez e presentarci il miglior Gomez che fin qui non abbiamo mai visto, presentarci al 100% Marin, recuperare Joaquin, recuperare Ilicic, perché per adesso la società vuole assolutamente verificare la condizione di questo ragazzo, e peraltro umanamente è anche un po' colpito. Quindi dentro la Fiorentina ci devono essere, e ci sono, dei valori tecnici, umani e personali importanti che da qui a gennaio ci devono portare a fare un esame reale del valore di questa squadra. Questo è il passaggio fondamentale. Poi si parlerà di mercato, si parlerà di tutto quello che vuoi, ma da qui a gennaio la Fiorentina deve fare con Montella un salto di qualità.
Che mercato ti aspetti, Enzo, a proposito di quello che diceva proprio Sandro? Cioè, ci sono 40 giorni per rilanciare certi giocatori che abbiamo visto pochissimo per mille motivi. E poi però c'è anche un monte ingaggi da abbattere. Insomma, Pradè è stato chiarissimo.
Ma guarda, questo è un periodo fondamentale, assolutamente. Ci sarà, come dice Ciccio, ci accodiamo. Io mi accodo al discorso che faceva lui. Sicuramente questo esame andrà fatto per tutti. Poi si tireranno le somme. Se vedi che provi qualcuno che non hai mai provato e che proprio non fa adattarsi al gioco della Fiorentina o al calcio italiano, penso a un altro giocatore che non abbiamo citato, ma che è Badeli. Badeli devi capire se è da Fiorentina o no. Va fatto giocare. Altrimenti non rimaniamo sempre lì, è buono, non è buono, può fare le vicepresidenze, e ci sono altre situazioni.
Richard,
un altro, sì. Quindi questi giocatori, Montella dovrà dire allo staff tecnico, siccome so che dovranno fare un vertice fra la società, i direttori tecnici e l'allenatore, dovrà dire cosa ne vuol fare. Se proprio li giudica non adatti a competenza o non adatti a, per mille ragioni, non entro nei particolari, allora a quel punto lì mi risulta che sarà fatto un restyling importante con la cessione di giocatori. Appunto quelli che sono superflui, al di là di quelli fuori rosa, che quelli sarà il primo obiettivo per ridurre molti ingaggi, Iacovenco e quant'altro, però anche quelli che fanno parte della rosa, che hanno giocato poco, alla fine dell'esame si tirerà le somme. possibile andare avanti con questo tran tran. Ci vuole una scossa, e la scossa la dai anche utilizzando dei giocatori che fino adesso non ha mai utilizzato, per vedere se magari giocando con maggiore continuità possono esprimersi anche non in allenamento o in quello che vede l'allenatore dell'altra settimana.
Allora, citava Badeli, Enzo Bucchioni, tra poco parliamo anche di Italia-Croazia di ieri. Prima chiamo in causa però il nostro Tommaso qui accanto a me, perché oggi è intervenuto Luca Calamai sulla questione Neto ad anteprima Pentasport, e mi sembrava molto perplesso il buon Luca.
Sì, perché le voci che si sono rincorse sono state abbastanza altalenanti, nel senso che attraversiamo periodi in cui c'è grande fiducia e periodi in cui, come l'ultimo, traspare questa richiesta molto elevata di Neto, intorno quasi ai 2 milioni di euro per il rinnovo, che chiaramente riporta il tutto un po' nel congelatore. Tant'è vero che sul fronte del rinnovo del brasiliano, per il momento, al di là di una posizione o dell'altra, però grandissime novità non ne abbiamo registrate, e resta più o meno uno degli aspetti più importanti nel mercato di gennaio, perché poi dal 1 febbraio il ragazzo, volendo, è libero.
Sandro, che ti aspetti in questi 40 giorni sul Neto?
L'ho detto oggi, io non, quello è da quello che mi viene in società, che le due strategie più delicate sui rinnovi contrattuali sono quella di Neto, di Aquilani, motivi diversi. Neto, perché comincia a dare prima voi, è un giocatore che chiede un ingaggio.
Super ingaggio, no? Ha scritto
un ingaggio importante,
proprio il ingaggio da top.
Dipende sempre quanto più valore vuoi dare a un giocatore. Certo, un giocatore va a scadenza di contratto, sa benissimo che poi contrattualmente, se va da un'altra parte, chiaramente non ci fa importante, perché la società che lo prende non deve pagare manco una lira. Quindi è evidente che il Neto, magari se va di una società veramente a caso, se va alla Roma, e la Roma gli può dare 2 milioni di euro, sicuramente. Questo è indiscutibile, perché non può pagare nulla, siamo di buon livello e come bene. Quindi la Fiorentina si trova davanti a una situazione difficile, nel senso che deve in qualche modo ricomprarsi il proprio giocatore pagando un ingaggio importante. E Enzo sa benissimo che se c'è una cosa dove la pelle della Fiorentina è particolarmente sensibile è sugli ingaggi, e questo è un problema. È un problema che per me non è facile, sarà complicato. È complicato in parte, forse meno, quello di Aquilani, perché qui il problema è diverso, perché Aquilani non chiede una cifra distante in modo straordinario da quanto la Fiorentina vorrebbe dargli, se sarà 100-200 mila euro, però sono distanze secondo me colmabili. E che Aquilani, da quello che so io, chiede un contratto di 3 anni, a 30 anni vuol fare il contratto della vita, la Fiorentina a 30 anni e 3 anni di contratto non glielo può fare. Quindi è un problema, e lì bisognerà vedere, però anche il giocatore lì, cioè, è vero che va in scadenza di contratto e può andare sul mercato, come d'altra parte è venuto a Firenze, sta portando soltanto il suo cartellino, però si tratta anche di una trattativa un po' complicata, ma un po' meno. Mi sembra più complicata quella di Neto. Intanto credo invece, con tempi più rapidi, la Fiorentina dovrebbe chiudere con un anno ancora a Vargas, che si portava benissimo anche dal punto di vista umano, compagnia bella, e farà credo anche rapidamente contratti.
Ragazzi, sì, questo mi sembra legittimo. Enzo, che ti aspetti su Neto? Sandro mi sembra abbia fotografato la situazione alla grande.
Sì, sono d'accordo, la situazione non è facile, proprio per le ragioni che diceva Sandro. Io aggiungo soltanto una cosa ottimistica, mi rifaccio alle parole che mi ha detto tempo fa Andrea Della Valle, che ha dato mandato di rinnovare tutti i contratti in scadenza, Neto compreso, quindi magari anche qui saremo di fronte a una trattativa difficile e lunga, perché il tira e molla con i procuratori sappiamo come funziona, però io credo che alla fine lo sforzo si farà. E se ha fatto, perché questo giocatore si sta rivelando importantissimo, e non credo che poi alla fine converrà, bisogna vedere anche l'aspetto psicologico. Ora io mi rilascio sempre al comportamento dei giocatori. Se questo giocatore, come credo, come ha lasciato intendere anche il suo procuratore, ha un minimo di riconoscenza nel calcio, non c'è. Per la Fiorentina che l'ha cresciuto, l'ha aspettato, gli ha dato fiducia, io credo che si possa fare. Se invece siamo di fronte ai soliti mercenari che vanno per fare soldi e basta, e quindi non hanno problemi per cambiare società, è soltanto per fare, magari rischiando anche, perché cambia ambiente, non sai come va a finire, un portiere è sempre una situazione molto delicata, e allora si rischia di perderlo, insomma. Io però sono fiducioso, ripeto, perché Andrea Della Valle, ci ho parlato non più tardi di un mese fa, mi ha detto, ha dato mandato di rinnovare tutti i contratti, infatti li stanno facendo gradualmente, perché non vuole smontare questa squadra, è ancora convinto che possa dare delle soddisfazioni e riuscire a vincere qualcosa.
Speriamo. Chiudiamo con Italia-Croazia, piccola Italia ieri a San Siro, io dico che il punto è la cosa migliore della serata. Perché tra l'altro bisogna metterci dentro anche la vergogna ultras eccetera eccetera. Enzo, tu scrivi tra l'altro oggi sul Quest la verità sul caso Balotelli, ovvero che Conte l'avrebbe mandato via, altro che pubalgia.
Sì, quello che mi risulta è proprio questo, cioè il problema c'è stato, ma un problema che è stato ingigantito, sarebbe stato ingigantito dal giocatore, che quando ha capito sarebbe stata la quarta scelta, la quarta punta, mi ha pian piano mollato senza far vedere quello che voleva dire Conte, cioè la voglia di riconquistare la maglia, la voglia di rimettersi in gioco. Gli era stata data una grande occasione, cioè il fatto di essere richiamato era una grande occasione per dimostrare che non era vero quello che è stato detto finora su di lui, che è un giocatore che si impegna, che non è quello che Berlusconi ha definito una mela marcia. Purtroppo invece ha cominciato a mollare negli allenamenti, ha cominciato a dire che questa cosa gli fa male, anche se i medici ritengono che fosse una banalità, cioè roba che poteva rimanere tranquillamente in ritiro, magari provare a giocare domani sera a Genova. A quel punto lì Conte ha preso le sue decisioni, è stato bello, è stato brutto, secondo me, come lo vedi. Arrivederci, grazie. Io credo che passerà molto tempo prima di vedere convocato Balotelli in nazionale.
Sandro, brutta Italia ieri sera, brutta partita.
Credo che ieri si sia potuto capire fino in fondo dove sta il calcio italiano. Il calcio italiano stava ripiegato su se stesso, messo in un angolo, cercando di non subire il colpo definitivo e cercando di uscirne vivo. Ecco, il termine secondo me esatto è questo. È una squadra, ormai il calcio italiano cerca di uscire vivo da una situazione della quale è stato precipitato da un'insipienza totale della dirigenza del calcio italiano degli ultimi anni, da un palazzo che ha capito poco e gestito peggio. Cioè, noi siamo i figli di questi errori e credo che quella squadra vista ieri disperata, tutto intorno a De Rossi, è uno di quelli che non molla e che si spara delle rototi o la stampella, ecco. Noi siamo quelli, ci hanno trasformato in quelli. Una volta non era così, ma è il tempo passa. E dobbiamo renderci conto purtroppo che questa è la realtà che poi le cose ci dimostrano, e quindi quando la Fiorentina, la piccola Fiorentina, riesce comunque a fare delle cose importanti
in Europa, ha ragione.
Capisco che la gente ci applaude, che si sente quasi lo sorpreso del mondo del calcio internazionale.
Hai ragione.
Chi lontano da Franchi, ma paradossalmente potrebbe anche essere quasi positivo.
Sì, calendario da leggere con attenzione. Abbiamo già parlato anche
ne parleremo poi anche in settimana.
Anche con Luca Calamari abbiamo fatto del Pentasport, Verona, Dingamp, Cagliari, tutte e tre in trasferta, la Juve
di venerdì
5 dicembre a Firenze.
Che tu pensa se dovesse andare tutto bene come passi quel weekend?
Poi è un calendario che è considerabile in discesa, anche se ovviamente giocare con le piccole non è detto che sia un vantaggio, però fino alla fine del girone d'andata la Fiorentina non avrebbe, almeno sulla carta, avversari impossibili. Dopo la Juve ci sarebbero il Cesena, il Manuzzi, l'Empoli, al Franchi, ovviamente in mezzo la Dinamo Minsk, che però sarebbe una formalità più o meno.
Però ecco, giustamente Mediaset ha deciso di trasmettere in chiaro Fiorentina Dinamo Minsk, anche lì erano allo stesso tavolino di quegli altri. Bene, poi
per Befana a Parma contro l'ultima in classifica, una squadra che oggi tra l'altro dovrebbe anche vedersi sancita la penalizzazione per problemi economici. L'11 gennaio arriva il Palermo al Franchi, per chiudere il girone d'andata il 18 di gennaio ancora al Bentegodi contro il Chievo, quindi insomma
in teoria
Empoli, Cesena, Chievo, Palermo, con tutto il rispetto, è un calendario accessibile nella seconda parte.
Quindi a gennaio ci vorranno i racchettoni, visto queste trasferte, no? Tutti in campi dove non nevica mai, tutti, Parma, Verona.
Tutti in campi difficili, sì, da questo punto di vista, però insomma contro avversari oggettivamente accessibili per la Fiorentina. Lo scoglio duro saranno queste due trasferte più la Juventus, c'è bisogno di rialzarsi subito, insomma, e avere anche avversari tosti potrebbe aiutare da un punto di vista della concentrazione e la determinazione. Bando alle ciance, perché vogliamo sapere come sta la squadra, chi è rientrato, cosa sta provando Montella, se ci riesce di saperlo. Andrea Giannattasio, buonasera.
Ciao Leonardo, buonasera a tutti.
Ciao. Allora, Montella oggi ha fatto una seduta tattica, da quello che abbiamo capito, ai campini. L'idea 3-5-2 esiste? È veramente nella testa del tecnico?
Sì, questo sì, è un po' un diktat che Vincenzo Montella ha ricevuto anche dalla società nel corso della scorsa settimana. Dopo il KO contro il Napoli si è parlato tanto delle tantissime scelte di Montella a livello tattico nelle ultime settimane e dei pochi risultati in verità che poi la squadra ha ottenuto, e pertanto insomma sembra che anche in vista della trasferta di Verona si voglia tornare un po' al porto sicuro, si voglia quindi puntare su quel 3-5-2 che ha regalato le soddisfazioni più grandi in questi due anni. Sicuramente l'idea c'è, non è facile lavorarci, perché è chiaro che fino a ieri erano 10 giocatori che mancavano all'appello a disposizione di Montella, ne mancano ancora 8, visto che quest'oggi sono tornati Badeli e Savic. Badeli l'abbiamo visto anche ieri impiegato negli ultimi 10 minuti da Kovac nell'1-1 a San Siro della Croazia. Savic sabato ha affrontato la Svezia e poi è tornato a Firenze, quindi mancano ancora, dicevo, 8 giocatori che sono di fatto Brillante, Kurtic, Quadrado, Vargas, Tomovic, Neto, Tafarusanu e Alberto Aquilani, che quest'oggi ha fatto il cambio di fatto con Manuel Pasquale, perché è andato direttamente a Milano, dove ha già sostenuto 2 allenamenti, e penso che in queste ore si stia recando verso Genova, dove appunto domani c'è l'amichevole contro l'Albania.
A proposito di nazionale, Andrea, cioè, si gioca Grecia-Serbia martedì, che c'è Tomovic, esonerato l'allenatore greco, esonerato l'allenatore serbo, cioè chi va in panchina non si sa. Si parla di Trapattoni in Grecia, ma insomma ha fatto fuori Ranieri, in Serbia ha rifiutato Dejan Stankovic. 2 nazionali senza CT, questo io credo sia un record veramente.
Perdere con le Faroe, tra l'altro,
non era facile. Ecco. Sì. Perù, Paraguay, Australia, Giappone sono le partite che interessano Vargas e Brillante, che giocano dall'altra parte dell'oceano e quindi torneranno più tardi degli altri. Andrea, altro da segnalare ai campini?
Sì, su Pasquale ovviamente, sì, che è un po' il giocatore sul quale si erano concentrate tutte le attenzioni. La sensazione, in attesa che poi arrivi il report medico, dovrebbe arrivare penso a minuti in serata, e che ci sia stata una lesione agli adduttori. Resta da capire il grado di questa lesione, se sarà di primo grado. In teoria uno stop di questo tipo può portare un giocatore a stare assente sui 10 giorni, 2 settimane al massimo, ma queste sono supposizioni che vanno prese con le pinze. Aspettiamo naturalmente il report della Fiorentina. In ogni caso, ecco, mi pare improbabile che il giocatore possa essere disponibile, come diceva anche giustamente Tommaso prima, sia per la gara contro l'Hellas sia per la trasferta a Guingamp in Francia. Vedremo poi quali saranno le scelte di Vincenzo Montella, fermo restando che nel suo 3-5-2, ecco, le chance di Pasquale di partire al primo minuto in campionato si erano notevolmente innalzate nelle ultime giornate, visto che insomma Alonso aveva dato qualche segno di cedimento, non aveva convinto tantissimo, e poi anche che giustamente Vargas sarà uno degli ultimi a tornare, quindi sarà anche difficile riuscire a valutare per Vincenzo Montella chi dei due sia più fresco, o meglio, sicuramente è chiaro che Alonso, essendo rimasto a Firenze, avrà più chance di partire dal primo minuto. Vedremo poi, è soltanto il primo di tanti allenamenti in programma in questa settimana, perché non ci sarà più sosta. Domani la squadra torna in campo già alle 2:30 e vedremo se già ci saranno novità da un punto di vista delle sue scelte. Ribadisco soltanto che, essendo tutti gli 8 nazionali impegnati nella giornata di domani, li potremo rivedere a Firenze soltanto alla spicciolata a partire da mercoledì.
Grazie Andrea, buon lavoro, a presto.
Grazie a te, buona serata a tutti.
Grazie,
ciao.
Mille Andrea. Giannattasio, pillole di mercato intanto, proprio parlando dei giocatori presenti in questo momento a Firenze. Per Egasi si parla dell'Espagnol, lo ha scritto As. Egasi, veramente un ragazzo che qui lo abbiamo visto solo perché è infortunato.
Due volte al crociato, quindi fisicamente imponente, io poi non saprei dire altro di questo difensore centrale portato, se non sbaglio, da Corvino, egiziano, non lo so.
C'era parlato anche di Chievo.
Non so che dirti, poi magari ci informiamo chiaramente sulle voci di mercato, su quella che è l'esperienza in viola di Egasi, non so che dirti.
No, che vuoi dire, non ha mai giocato, quindi è un peccato, perché insomma, se lo porti vuol dire che ci credi. Poi è vero, è cambiato il direttore sportivo, è cambiata la mentalità, però tante troppe volte, no?
Ma quindi anni... crediamo per esempio anche in Octavio? So perché mi è venuto questo
Octavio
parallelo,
è un prestito un po' diverso, cioè Egasi l'hai proprio comprato,
che brillante pagati,
sei andato in Africa a prendere Egasi, anche brillante, uno che hai pagato, quindi insomma se poi non lo devi utilizzare mai perché non è da Fiorentina o pensi che non lo sia, diventa anche complicato spiegare alla gente perché è stato preso. Si parla anche di Ledesma, cioè, su Repubblica, giocatore
che va
scadenza.
A scadenza.
Me sembra
vecchio pallino,
vecchio
di Corvino, vecchio. No, cioè senso... c'era Corvino, mi ricordo, si inseguiva Ledesma.
Si dice che Pizarro è vecchio, ma non è che Ledesma sia giovane, insomma, no. Fa la panchina a Lucas Biglia alla Lazio, io lo terrei dov'è. Ecco, sinceramente, è vero che rincorriamo un nuovo Pizarro, però Ledesma mi sembra il passato. Non
indubbiamente, è anche vero che qua e là oggi ho letto che la valutazione di Fernando, mi sembra su tutto mercato web, sia intorno ai 10 milioni di euro, che francamente immagino sia un investimento non programmato per gennaio.
Ma gli vale 10 milioni di euro sto Fernando e fa la panchina allo Shakhtar?
Credo di no.
Siamo tutti innamorati
credo,
di Fernando.
Credo che gli ucraini
Fernando
abbiano...
quello vero, quello del Porto, quello era un bel giocatore da prendere, però l'ha preso in Manchester City.
Esatto.
Questo è un omonimo.
È un altro.
Ecco, un altro, perché sennò si fa confusione. Cioè, questo omonimo dello Shakhtar, sinceramente io... Non è che
no, io ti dico quello che ho visto, Shakhtar che poi insomma già la corda l'ha tirata e non poco, anche attraverso Lucescu quest'estate, sembrava una trattativa destinata a chiudersi, poi invece alla fine è saltato tutto, sicuramente a gennaio non è che ti fanno lo sconto, anzi semmai te lo fanno pagare di più, soprattutto se passano in Champions.
L'ultima cosa di mercato, Tommy, oggi in Spagna hanno rilanciato la candidatura di Cuadrado al Barcellona ed è storia vecchia, ma addirittura Real
anche
Madrid.
Del Real, derby Real Barcellona, notizia che arriva direttamente sì dalla Spagna, può anche essere secondo me realistica, ma in prospettiva futura, cioè da giugno.
Curioso, perché aveva fatto un grandissimo mondiale e il Real Madrid non sembrava essere interessato, adesso invece Cuadrado sta vivendo un momento un po' complicato e si riscatenano un sacco di pretendenti per lui. Si parlava anche di Premier, no? Manchester City e Manchester United.
Sai, il Real c'ha un allenatore che è Carlo Ancelotti, che penso se ne intenda e conosca molto bene anche il campionato italiano, quindi non ha bisogno probabilmente di verificare lo stato di forma di un mese piuttosto che di un altro dei giocatori, conosce in generale quello che propone il campionato e il mercato italiano, e Cuadrado si parla di terzino, tra l'altro, al Real Madrid, almeno così scrive il collega,
sì,
spagnolo.
Sì, quello più o meno mi sembra fosse nell'aria, anche se al poi Barcellona. Fosse andato al Barcellona, cioè è un giocatore di quelli che nelle grandissime squadre può essere chiamato a fare tutta la corsia.
Sì, un po' il Marcelo di fascia destra, no?
Esatto,
Marcelo è terzino per modo di dire, perché è sempre all'attacco.
È più buono in attacco che in difesa, fra l'altro.
Tipico brasiliano.
Lo piglierei tutta la vita.
Assolutamente,
ecco, cioè,
domattina.
Lo metto lì a sinistra, lo critico.
Non in formazione di PSF.
Lo critico quando non è perfetto in copertura e poi mi metto in piedi sul seggiolino quando spinge.
Passi verso Verona Fiorentina con, direi, l'uomo simbolo di questa partita, che è Antonio Di Gennaro. Buonasera Antonio.
Buonasera a voi.
Ciao Antonio, ben trovato. Abbiamo anche sentito Osvaldo Bagnoli, che credo rimanga il tuo maestro.
Ma direi di sì, perché io l'ho sentito l'ultima volta il 3 luglio, quando gli ho fatto gli auguri per il 79esimo compleanno, e per la prima volta dopo tanti anni gli ho dato del tu, quindi per me è stata una cosa bellissima. Perché insomma rappresenta il mio calcio, il calcio che sicuramente era fatto di tutt'altre cose di quello, diciamo, di ora, e quindi un calcio più bello, più vivo, più passionale, cosa che adesso lo vedo in maniera molto molto meno coinvolgente.
Fra l'altro oggi anteprima avevamo anche Luigi Sacchetti e dicevamo che probabilmente però uno scudetto come quello del Verona non riusciremo più a raccontarlo.
Ma
mi sa che è caduta la linea, dobbiamo recuperarlo, però non so se ricapiterà mai più una squadra che fuori da qualsiasi pronostico, partita dopo partita, diventa sempre più forte, aumenta la consapevolezza. Cioè quel Verona,
Larsson, Brigel,
ha vinto lo scudetto,
Triscella,
esatto, in virtù Garella, di un'alchimia sportiva. Cioè Bagnoli secondo me ha fatto un miracolo sportivo, perché ha dimostrato che ci sono tanti altri fattori oltre le qualità in campo. E quindi era una gran bella dimostrazione del sì, sei forte, parti con i pronostici del caso perché hai fatto un grande mercato, però se non trovi l'alchimia, se non trovi gli equilibri interni, magari non vinci, perché lo vince qualcun altro che è stato più bravo di te. Oggi è improponibile un discorso
del genere. Miracolo sportivo e non un miracolo aziendale, no? Per fare riferimento alle tematiche di questi giorni, sì, dove le società di calcio oggi invece sono solo aziende.
Torneremo tra pochissimo da Antonio, che non riusciamo al momento a recuperare. Ci sentiamo però, visto che siamo in argomento, direi Osvaldo Bagnoli, che abbiamo sentito, il grande mister di quel Verona scudettato, stagione 1984-85. Bagnoli tuttora è legatissimo all'Hellas, va a vederla spesso allo stadio, si gode alla TV anche le partite del campionato di Serie A, ha visto la Fiorentina e ha commentato per noi questo Verona-Fiorentina che è Luca Toni contro il suo passato, ma che soprattutto la gara che potrebbe essere, speriamo, della svolta per Mario
Gomez
e per tutta la Fiorentina. Sentiamo Osvaldo Bagnoli a Radio Blu.
Un Verona che anche quest'anno sta facendo molto bene.
Sì, Verona devo dire che sta facendo abbastanza bene, poi c'è una società che penso abbia fatto le cose per bene, un direttore sportivo che gira il mondo per vedere i giocatori e mi pare che sia anche bravo nelle scelte, insomma. Mi pare insomma che sia in mani buone, insomma, la società, insomma, ecco, adesso questo penso che l'abbiano anche ci siano accorti tutta la tifoseria, insomma, ecco.
Tra l'altro con un Luca Toni che anche quest'anno sta facendo benissimo in, sì, barba a chi lo dava come finito.
Certo, Luca Toni, diciamo che averlo scelto è stata una fortuna per noi, perché anche quest'anno lui non ha ancora segnato forse come faceva l'anno scorso, però quello a volte dipende un po' dalla buona sorte anche, no? Però ci sono dei momenti che lui da solo tiene sull'attacco, insomma, ecco, e questo lo si vede, insomma.
Anche quest'anno forse il problema del Verona è un po' dietro, no? Nella fase difensiva.
Sì, l'anno scorso abbiamo preso un po' di gol, diciamo, no?
Tra l'altro proprio Verona Fiorentina, no? Che finì 5-3 a Verona.
Sì, comunque anche quest'anno prendiamo dei gol un po' banali, ecco, diciamo, via.
Un mister Mandorlini che quindi avrà il suo bel da fare proprio sulla fase difensiva, anche perché comunque entrambe le squadre, Verona e Fiorentina, sono due squadre che giocano molto all'attacco, anche se quest'anno la Fiorentina sta avendo un po' di difficoltà proprio nella fase realizzativa.
Ma è chiaro che probabilmente fare i gol adesso è diventato più difficile, penso, ecco, che per esempio che 20 anni fa, adesso paragono il calcio di 20 anni fa con quello di adesso, insomma. Adesso le squadre si preparano, ti conoscono tutti e ne sanno tutti i segreti, insomma, cioè penso, ecco, sia quando tu vai a affrontare una squadra ti prepari, poi dopo è chiaro, no? Ci vogliono anche, però è diventato più difficile, penso, fare i gol adesso, almeno mi dà questa impressione qua, insomma.
Tra l'altro qui a Firenze si parla molto di questo salto di qualità che purtroppo anche quest'anno, anche complici le assenze di Gomez e Rossi, purtroppo non si è concretizzato. Mi viene in mente il suo grande Verona, forse oggi è veramente impossibile, no? Per una squadra che non sia tra quelle solite 2-3 poter veramente raggiungere traguardi come quelli che avete raggiunto voi.
Sì, penso anch'io che adesso è diventato, insomma, anche perché adesso mi dà l'impressione, vedo che se ne parla tanto, insomma, dei nostri giovani, diciamo, no? Nostri, no? Nel senso che è difficile, adesso ci sono tanti, tutte le squadre hanno un sacco di stranieri, insomma, si chiudono le possibilità a tutte le squadre di lanciare i giovani, forse sarà perché i giovani di adesso non sono più come quelli di una volta, insomma, non so, ecco, però una volta era più facile arrivare alla prima squadra, ecco, mentre il giorno d'oggi è più difficile, insomma. E allora vedo che anche la nazionale si fa tanti discorsi, si fanno tanti discorsi, però si parla sempre che purtroppo quello che c'è adesso, bisogna accontentarsi di quello che c'è, perché in tutte le squadre ci sono chiudono la possibilità ai giovani di entrare, insomma, ecco, mi dà l'impressione.
E lo abbiamo visto anche ieri, no? Proprio con Italia-Croazia, con addirittura insomma, vedere anche le due squadre a confronto sulla carta, la Croazia era praticamente superiore, no, all'Italia.
Sì, dava l'impressione di sì, almeno io l'ho visto la prima volta che la vedo, in verità ha dato l'impressione di essere migliore, insomma, via.
E quindi il lavoro proprio anche a livello di federazione, di ricostruzione.
È difficile, sì, penso che, ma mi pare che sia un discorso adesso che sia in televisione, sia sui giornali, o le leggi o le senti, questi, che ormai adesso è difficile, il giovane ha molta difficoltà adesso arrivare alla prima squadra, sarà anche perché probabilmente questo ha chiuso i giovani e probabilmente i giovani non sono più come una volta, insomma, ecco, che il calcio poteva essere un grande divertimento e qualcosa per arrivare, insomma, a certe traguardi, insomma.
Buonasera Xavier Jacobelli, ciao Xavier.
Buonasera a voi, buonasera agli amici ascoltatori da calciomercato.com.
Direttore, ciao. Allora, proprio il tuo sito scrive che è stato proposto al Milan uno scambio Ilicic-Pazzini. Secondo te quanto è percorribile questa strada?
Ma sai, in questo momento, come gli amici che seguono il calciomercato sanno bene, è il tempo delle ipotesi di lavoro e dei possibili scenari da disegnare a gennaio. Ci sono degli interessi collimanti. Da un lato Pazzini, che ha racimolato troppi pochi minuti dall'inizio della stagione nelle gare ufficiali del Milan, che non vede l'ora di giocare. Dall'altro c'è una situazione di Ilicic che oggettivamente è molto complicata, correggetemi se sbaglio, dal vostro osservatorio privilegiato. Quindi potrebbe essere un'operazione che risulti conveniente per le parti. Certo è che Pazzini promette di essere uno degli uomini mercato di gennaio, perché piace al Torino, piace alla stessa Fiorentina, e poi è in scadenza
e questo fa la differenza, evidentemente. Certo, esatto. Pazzo ha veramente racimolato e contato troppe panchine, no? Dopo la Sampdoria per lui veramente è stata
né Inter né Milan,
no, assolutamente no.
Sì, ma ed è singolare questa situazione, perché tra l'altro il Milan non è che al posto di Pazzini abbia Messi, ma dice ok, Pazzini, con tutto il rispetto per Torres, ma questo non è il Torres che noi avevamo ammirato nell'Atletico Madrid e nel Liverpool. Questo è addirittura un Torres peggiore rispetto alle tempo del Chelsea, tant'è vero che Mourinho non ha esitato a lasciarlo partire per Milano. Quando Mourinho dà un via libero a un giocatore, vedasi per esempio il caso di Van Ginkel, che è un altro oggetto misterioso, sì, di cui non si hanno più notizie, e per prendere in prestito Van Ginkel hanno dato il via a titolo definitivo Cristante al Benfica. Questa poi è la conferma delle contraddizioni di un mercato, quello del Milan, che da 2 anni gira a vuoto. E non è un caso che il Milan dopo 16 anni sia fuori dalle coppe europee e che Inzaghi sia costretto a fare i miracoli, salti mortali, non dico miracoli, ma i salti mortali carpiati con il materiale che ha a sua disposizione, che non è esattamente, si è detto con il massimo rispetto per gli attuali giocatori, per molti degli attuali giocatori della rosa del Milan, ma non è un organico
degno del grande Milan che noi abbiamo conosciuto.
A me sembra interessante anche la situazione Giovinco, che è un altro giocatore che va in scadenza, e sentendo parlare anche da Mico, il ragazzo è sempre stato molto corretto nei confronti della Juve, che l'ha fatto sempre giocare poco, ma lui non ha mai detto una parola mai fuori posto. Però da Mico, che è il suo procuratore, dice spesso: beh, insomma, non hanno saputo valorizzarlo, e quindi ora è arrivato il momento.
Sì, tra l'altro, poi la Juve con Giovinco ha fatto una signora operazione, l'aveva dato la metà, poi lo ha ricomprato dal Parma per un sacco di quattrini e poi non l'ha mai fatto giocare.
E probabilmente non è da grandissima squadra, ma a me Giovinco piace sempre,
anche a me, dai, pazzire.
Sa giocare a pallone, ha idea, ha fantasia, lo vogliono in tanti. Si legge anche del Tottenham, però se Giovinco avesse voglia di rimanere in Italia, magari per giugno, non per gennaio, perché la Fiorentina ha dei problemi in questo momento di monte ingaggi, però io per giugno proverei a prenderlo, a fargli un'offerta almeno. Com'è la situazione del giocatore secondo te, direttore?
Stiamo parlando di un altro giocatore che, come giustamente avete ricordato voi, viene impiegato poco. D'altra parte è chiuso da Llorente, è chiuso da Tevez, è chiuso da Morata. Sa bene Giovinco quale sia il suo posto nella gerarchia dell'attacco bianconero. Vuole giocare e io non mi stupirei affatto se partisse già a gennaio. Certo, poi però la Juventus dovrebbe trovare un altro attaccante alla sua altezza, e non è facile. È molto più probabile, come sostenete anche voi, che sia un'operazione per l'estate del 2015. Però io non penso che Giovinco voglia vivere un'altra stagione prossima come quella attuale, dove gli spazi sono praticamente pochi, sono ridotti.
Sì, forse da seconda punta o da punta pura, come lo voleva Conte, ha dimostrato di faticare, probabilmente anche per una questione fisica. Però io me lo ricordo, per esempio, nell'Under 21 larga a sinistra faceva la differenza, cioè un giocatore anche nel Parma ha fatto sempre la differenza da trequartista.
Sì, Parma lui ha disputato stagioni strepitose, ma d'altra parte il valore assoluto di Giovinco non lo scopriamo
esatto.
Certo, adesso il problema è che quando tu fai parte dell'organico della Juventus e hai davanti i giocatori del calibro di quelli che abbiamo citato, è chiaro che fatichi ad essere titolare, fatichi moltissimo perché è evidente che la concorrenza sia assolutamente molto molto forte.
Allora, report medico su Pasqual, così veniamo anche alla Fiorentina. Gianluca Bigiotti.
Allora, certamente hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea dell'adduttore lungo destro. Tra una settimana verrà eseguito un nuovo controllo diagnostico per valutare ulteriormente l'entità dell'interessamento tendineo, quindi una settimana di stop minimo.
Poi altra visita, quindi esatto. Secondo me nemmeno Cagliari.
Però anche
forse
nel corso,
ragazzi, perché secondo grado non è tanto poco,
No.
Cioè si parla di uno stiramento piuttosto importante.
Tre settimane, una ventina di giorni.
Come minimo, direttore, 20 giorni fuori Pasqual, la Fiorentina c'è una scarogna che non se la porta dietro, veramente.
Sì, su questo aspetto bisogna dire che non si fa proprio mancare nulla, suo malgrado, la squadra di Montella, perché se scorriamo il bollettino degli infortunati è veramente impressionante. Ormai in diversi settori della squadra, non più soltanto in attacco, d'altra parte questo rientra anche nell'ordine fisiologico di una stagione, non è la Fiorentina mica squadra ad accusare questo tipo di problematiche, però certamente il momento non è il migliore, non è dei migliori per dovere fare conti anche con i fortuni di Pasquale.
Eh sì, almeno 20 giorni fuori Manuel Pasqual, proprio nel momento del rilancio forse, direttore, perché qui si è parlato tantissimo, no, dei rilanci di Richards, di Joaquin, di Mario Gomez, di Marco Marin, di Pasqual, gente che finora ha giocato poco, meno del previsto, e con una Fiorentina ai minimi termini, 13
tra
punti.
L'altro questo è anche un infortunio muscolare, sì, non tutto traumatico, però non è che Pasqual abbia giocato sempre ogni tre giorni.
D'altra parte, nell'arco di una stagione questo tipo di incidenti e di infortuni deve essere messo nel conto. Il problema è quando si verifichino e soprattutto se siano isolati oppure se vadano ad incrementare un bilancio di infortuni e di indisponibili che diventa sempre più preoccupante.
Eh sì, assolutamente. Che ne pensi dell'indiscrezione rilanciata da Repubblica oggi, Xavier, su Mazzarri? Ne parlavamo prima anche con Tommaso Loreto, lontano dai microfoni, cioè Mazzarri che addirittura vorrebbe smettere perché schifato dall'atteggiamento avuto dai tifosi.
Si sente vittima di un complotto e vorrebbe smettere con il calcio. Sento il direttore sospirare.
No, vabbè, adesso comunque cominciamo
a mettere i puntini su lei. Intanto non stiamo parlando di un signore che, per quanto comprensibile sia l'amarezza e il disincanto, perché la prima volta nell'arco della sua carriera che Mazzarri viene esonerato, non è che sia stato scaraventato in mezzo alla strada. Sappiamo molto bene come l'aumento di Mazzarri sia di 3,5 milioni di euro netti, cioè 7 milioni di euro lordi a carico dell'Inter, che arrivano a 11,4 milioni d'oro, comprendendo gli stipendi del battaglione staff.
Alla faccia dello stress.
Quindi, cioè, io capisco perfettamente, dal punto di vista umano, comprendo perfettamente l'anima di Mazzarri, al quale non si può rimproverare nulla sotto l'aspetto dell'impegno, della serietà e della professionalità. E questo è evidente che nessuno si permetta di mettere in discussione. Il problema sono i risultati. Quando tu alleni l'Inter da un anno e mezzo e purtroppo hai una squadra che non ha gioco, che non ha identità, che non ha personalità, che va sull'ottovolante di risultati che saltabeccano dalla batosta di Firenze a pareggi con il Saint-Étienne o piuttosto con il Verona. E tutto a tutto questo si accompagna un atteggiamento che è improntato ad una palese irritabilità, ad un nervosismo, a bottigliette lanciate a rasoterra sul campo di San Siro, ad affermazioni estemporanee tipo con il Verona stavamo giocando bene e poi è cominciato a piovere. È chiaro che tutto questo di fronte agli occhi dei tifosi dell'Inter, che non dimentichiamolo, hanno colto la loro grande vittoria, perché Tohir è un businessman e certamente ha preso la società nero-azzurra per fare affare, come è un suo sacrosanto diritto, considerato anche il passivo che si è accollato. Però qui a volte, spesso, i signori che parlano molto di conti e poco di calcio, come dice Johan Cruyff, lo ha detto la settimana scorsa, sì, dicendo che il male del calcio è che ci sono troppi amministratori e pochi intenditori di calcio, dimenticano come i tifosi siano la componente fondamentale per ogni squadra. E ad un certo punto il feeling che non è mai nato, o è nato con pochissimi, una piccola minoranza del tipo interista, tra Mazzarri e i sostenitori neroazzurri, ha determinato evidentemente il fallimento di questa operazione. Ora, complotto. Complotto di chi? Perché si fa la scelta di dire complotto, ma nomi, cognomi, chi ha complottato? Perché ha complottato? Purtroppo è Mazzarri che ha complottato contro se stesso, non volendolo, perché anche lì, se tu hai a disposizione una rosa di giocatori che in attacco prevede Osvaldo infortunato, Palacio che è il lontano parente del giocatore che abbiamo ammirato anche per una questione di infortuni e di recupero, hai a disposizione Bonazzoli e Puskas che sono due giovanissimi molto promettenti, ma non li butti nella mischia, o li butti nella mischia come Bonazzoli a Parma, uno scampolo di partita impiegato fuori ruolo, e poi in Europa League ha giocato una partita fuori ruolo, e poi diciassi ma il ragazzino ti è servito adesso, il ragazzino, però io devo puntare su altri. Ma come su altri? Ma tu hai la fortuna di avere un settore giovanile che nell'arco degli ultimi 10 anni ha sfornato 14 titoli dai giovanissimi alla primavera, e non c'è un giocatore dell'Inter uscito dal vivaio titolare, perché Andrea Olli non è titolare della formazione nerazzurra. Vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che nei momenti di difficoltà, se non hai il coraggio, se non hai la forza di puntare sui giovani di talento che hai la fortuna di avere, poi il resto è chiaramente una conseguenza. Questa squadra non gira. Da perché non si può pretendere da Mancini che abbia una bacchetta magica e che dall'oggi al domani, passando dalla difesa 3 alla difesa 4 dell'Inter, risolva tutti i problemi. Però certamente l'entusiasmo con il quale i tifosi nerazzurri hanno saltato il suo ritorno in panchina e la ventata, come dire, non dico di ottimismo, ma una scossa, una scarica di positività che Mancini ha già dato all'Inter. Poi vedremo nel derby e vedremo nel prossimo del campionato che cosa accadrà.
Pennellata finale sull'Italia, direttore, immagino che come noi tu non ti sia divertito ieri. Credo che il miglior risultato possibile sia stato veramente il pareggio ieri.
Sì, perché la Croazia è tecnicamente superiore, ma da sua parte la Croazia è più squadra della neonata Italia di Conte. Conte in questo momento ha l'attivo 4 vittorie consecutive, ha un pareggio, è a pari merito con la Croazia, la Norvegia sta risalendo, ma sappiamo molto bene come, se non ci si qualifica alla parte finale degli Europei 2016, un come questo, è giusto non andarci. Tra l'altro poi c'è il ripescaggio delle migliori terze, quindi c'è veramente una grande gamma di possibilità. Sotto il profilo tecnico e contenutistico, la partita era cominciata molto bene, poi purtroppo c'è stata la papera di Buffon, ma anche Buffon ha il diritto di fare una papera. Cioè, non ho condiviso la valanga di critiche che già dicono che Buffon si debba ritirare, che Buffon sia finito. Mi hanno ricordato le critiche a Zoff nel mondiale dell'Argentina, poi dopo 4 anni più tardi andò a vincere a 41 anni il mondiale in Spagna. Bisogna avere rispetto di Buffon. Ha sbagliato, certo, ha fatto una patera, questo è fuori discussione, ma anche Buffon una volta ogni tanto può permettersi di fare una patera. Però io non vedo all'orizzonte fenomeni tali da indurlo al pensionamento, è vero che la Juve pensa di prolungare il contratto, piuttosto dal portiere, piuttosto l'aspetto da, secondo me, evidenziare un altro, e cioè che ne abbiamo le tasche piene di questi che vengono negli stadi a tirare razzi, fumogeni, bengala, come è accaduto con i croati, certo una minoranza, perché anche qui non bisogna mai generalizzare, però viva Dio, tutte le volte dobbiamo fare i conti con queste minoranze. Prima c'era stata Italia-Serbia con Ivan il Terribile, poi c'è stato Italia-Croazia, in mezzo i signori dell'UEFA hanno pensato bene di mettere nello stesso girone la Serbia e l'Albania, e quindi abbiamo visto tra droni e tutto il resto che cosa sia successo, e quindi qui si tratta di capire quando l'UEFA, dal punto di vista della giustizia sportiva, e quando le autorità italiane, che sapevano benissimo della gravità dei soggetti in arrivo dalla Croazia, si decideranno a spiegarci come sia possibile che dentro San Siro siano entrati bengala, razzi, fumogeni nel settore dei gentiluomini venuti dalla Croazia. Perché non è possibile. Il 3 maggio abbiamo visto la stessa cosa sfociata nella tragedia del vicino Esposito in occasione di Napoli-Fiorentina all'Olimpico. Poi c'è stata Roma CSKA. Ci hanno detto il signor Ministro degli Interni che con i nuovi provvedimenti i delinquenti da stadio sarebbero stati trattati alla stregua dei mafiosi e che gli stadi sarebbero stati riconsegnati alle famiglie, e infatti si vede che in Croazia non hanno colto il messaggio, perché non mi pare che siano stati riconsegnati alle famiglie. Quindi è una questione di ordine pubblico. Io vorrei capire, se avessi la fortuna di interloquire con il signor Alfano, gli chiederei, ma scusi, ma ci spiega com'è possibile che sequestrano i tappi delle bottigliette di plastica ai bambini e negli stadi italiani, nella fattispecie a San Siro, in occasione di una partita così importante a livello internazionale, si è entrato ancora una volta di tutto. Ci sarà un responsabile, ci sarà uno che spiegherà come sia stato possibile, o no?
Sì, è stato risposto che non è possibile perquisire tutti perché 80.000 certo, persone sono troppe.
Cioè, allora magari risposta. Non li fanno entrare, sapendo che i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria fanno parte,
appunto, dovendo scegliere magari non perquisisco il bambino e perquisisco l'ultra croato. Mi sembra,
ma come mai in altri stadi all'estero noi non vediamo queste Santa Barbara? No, io non li vedo negli stadi inglesi i fumogeni, non vedo le bombe carta, non vedo i petardi.
A Wembley non succede mai nulla, qualunque sia la partita,
e mi pare che questo paese, che mi riferisco all'Inghilterra quanto ad Hooligans, abbia avuto dei seri problemi, però li ha risolti. Ma perché? Impongono l'applicazione della legge.
Ribadiamo quella che è la notizia del giorno, purtroppo non buona, che è arrivata pochi minuti fa in redazione. La Fiorentina ci ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che gli accertamenti per Manuel Pasquale per l'infortunio avuto durante Italia-Croazia a San Siro ieri hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea dell'adduttore lungo destro. Addirittura tra una settimana bisognerà capire attraverso un nuovo controllo diagnostico l'ulteriore entità dell'interessamento tendineo, quindi non solo un problema muscolare ma anche un possibile problema tendineo per Manuel Pasquale. Non è un infortunio leggerissimo,
no.
Tommaso, perché tra primo grado e secondo grado il buon dottor Manzoli, che interviene spesso qui a Radio Blu, ci ha fatto sempre sapere che la differenza è piuttosto chiara.
È sostanziale, cioè una lesione importante.
Le lesioni vanno da primo a terzo grado, la lesione di secondo grado oggettivamente è uno stiramento serio, sperando sempre che non ci siano problemi tendinei. Francesco Flacchi, buonasera Francesco.
Buonasera a voi, se ne è aggiunto un altro.
Sì. Sì, purtroppo sì. Alla
che lista. Giochi te a sinistra, no,
già correvo poco, figurati ora.
Senti, ma una lesione di secondo grado quanto ci vuole? 20 giorni?
Ma anche di più.
Ecco, mesetto.
Un mesetto, dai, una cosa un'altra per riprendersi dall'allenamento e tutto. Secondo me 20 giorni per cercare di riscaracterizzarsi, e poi è normale, ci deve ritornare su a fare allenamento e tutto. Quindi.
Certo, che io, Francesco, ti giro anche a te questa curiosità, così mi dici se c'entra niente o può essere centrata. Cioè, tra l'altro, Pasquale è uno di quelli che ha giocato meno fino ad oggi con la Fiorentina.
tu non ti capaciti come sia possibile.
Cioè, è uno di quelli che gioca meno, parte titolare in nazionale.
Però sai, c'è sempre anche viaggi.
Gioacchino ha giocato mezzo tempo e si è rotto subito.
Metti anche i viaggi, la stanchezza di viaggi, un po' tutto, capito? Vedi lo stress, un po' è tutto. I campi iniziano ad essere un po' più pesanti.
Sì,
non
sì.
So se
però boh, ho come la sensazione che quando
lui si è
andava
fatto male a destra, a sinistra.
Destro.
Quindi non è nemmeno quella che calcia, però ci può stare tutto, ci può stare, non dipende solo da quanti minuti ha giocato, un po' tutto.
No, boh, mi verrebbe quasi da pensare ai vecchi carichi di lavoro che ora non usano più in ritiro, cioè magari erano imballati a inizio stagione, però per 3-4 mesi quel lavoro che avevi fatto magari senza vedere il pallone la prima settimana, ma correndo in salita, te lo ritrovavi.
Ma non giocavano così tanto prima, capito? Non c'era questa continuità di giocare, c'era, ma era divisa in diverse parti, capito? Quindi qui giochi un mese e mezzo, praticamente sei sempre in ritiro, capito? Sei sempre, e quindi ci può stare un po' di stress, un po' di stanchezza, poi te l'ho detto, iniziano i campi un po' più pesanti, quindi è più facile anche farsi male.
C'è anche Riccardo Galli in diretta con Francesco Flacchi. Buonasera Riccardo.
Ciao, buonasera, ciao Francesco. Ciao,
ciao Riccardo, ciao.
Se dovesse essere 3-5-2, a questo punto vorremmo anche vedere Vargas. Che dici Riccardo, visto l'infortunio di Manu?
Sì, visto l'infortunio, purtroppo con la Fiorentina stiamo facendo un po' i 10 piccoli indiani, no? Viene sempre a mancare qualcuno, quindi se si fa il 3-5-2 io credo che Vargas diventi una pedina preziosa, essenziale. Poi io Vargas obiettivamente vorrei vederlo, come avrei voluto rivedere Pasquale, indipendentemente dal modulo. Comunque è uno di quei giocatori che in questo momento forse è poco impiegato e sarebbe il caso anzi di vederlo un po' di più. Comunque, tornando alla domanda, è ovvio, se si conferma questo modulo è Vargas per forza, la fascia sinistra se la dovrà prendere lui.
Tu hai scritto che può partire a gennaio Vargas.
Sai, Vargas è uno di quei giocatori, innanzitutto è a rischio vincolo perché ha il contratto in scadenza e può partire. Io credo che la Fiorentina in questo momento stia facendo, ora questo diciamo, l'infortunio di Pasquale ricomplica le cose anche in questo caso, per carità, però stia facendo un po' i conti su chi in questo momento può andare via e non essere un regalo per gli altri, ma può portare alla Fiorentina anche dei soldi. Io credo che Vargas, almeno fino a oggi, a questo infortunio, potesse essere un giocatore al quale può rinnovare il contratto e che poi ancora collocare tutto sommato bene al mercato di gennaio. Poi lo ripeto, lo scenario con la Fiorentina è sempre in cambiamento, è molto dinamico, no? In chiave mercato, quindi in questo momento Vargas dovrà giocare secondo me diverse partite in attesa del recupero di Pasquale.
Domenica tocca a Gomez, domani parla in sala stampa probabilmente per rilanciare se stesso e chiedere ancora fiducia. Francesco Gomez, che si sente in credito con Firenze per i mille motivi che lo hanno frenato fino a questo momento.
Spero che possa contraccambiare, e ti devo dire la verità, io l'ho visto nelle ultime due partite, lo vedo già un anticipatore. Mi sembra che abbia voglia, ora stia bene, anche se non ha fatto gol, però c'era lì davanti, nelle movenze e in tutto. Il quarto d'ora con il Napoli mi è piaciuto tanto, perché ha rincorso, ha preso quella grande traversa e non era nemmeno facile prenderla, e quindi molto molto motivato lo vedo, e speriamo che ora tocchi a lui, d'altronde, perché ne abbiamo bisogno. Volevo ritornare un attimo sul discorso di Vargas. Io tentennerei un pochino per dare via Vargas, perché dall'anno scorso a quest'anno mi sembra abbia fatto bene. È normale che su quella fascia sono in tanti, ed è vero che la Fiorentina deve far cassa, perché sicuramente a gennaio dovrà acquistare qualcheduno. Se acquista un attaccante non costano poco gli attaccanti, però io ci andrei cauti, perché Vargas secondo me è ancora un ottimo giocatore e può dare tanto. Poi anche
perché Francesco, proprio Vargas è uno di quelli che ha fatto più ruoli di tutti. Montella lo fa giocare interno, esterno,
centrale,
terzino, alto
in
avanti, nel 4-3-3,
e poi uno che ha carattere, questa Fiorentina che non ce n'è da vendere è uno dei pochi che ce n'ha. E quindi, però se poi alla fine deve contraccambiare e fare un ragionamento di un attaccante, su quella parte lì ce n'abbiamo tanti sinistri, allora però dispiacerebbe, come mi dispiace non vederlo giocare in questo momento qui.
Prima si parlava anche di Giovinco, Francesco, che immagino ti piaccia come giocatore, come fantasista, diciamo.
Sì, Giovinco è un grande... No, mi piace tantissimo, però andiamoli un attimo, vediamo anche male in questo mese, perché come caratteristiche sono molto simili. Io preferirei un giocatore che una seconda punta che faccia anche gol. Giovinco sì, è uno che ne fa gol, però quel ruolo lì, con quelle caratteristiche, c'è Marin che abbiamo fatto ha fatto un quarto d'ora, è piaciuto a tutti. Se già pensiamo a Giovinco, vuol dire allora diamogli un attimo il tempo anche a questo ragazzo.
È
ormai
è verissimo,
l'abbiamo data a tutti, diamogliela anche a lui.
Su questo non c'è dubbio. È che Riccardo Galli, insomma, penso lo sappia meglio di me. Le occasioni di mercato si colgono al volo.
Giovinco, se ce lo danno Giovinco,
no, Giovinco è scadenza, cioè, se nel senso Giovinco è scadenza e deve decidere ora quello che vuol fare da grande.
Però non so se la Juve, con tutte le cose c'è stato, lo viene a dare alla Fiorentina, capito? Anche queste cose bisogna
A giugno è svincolato, quindi non è la Juve che lo dà alla Fiorentina.
Ma non penso che la Juve si possa privare di un giocatore, anche se in questo momento, come Giovinco, nonostante per me è un ottimo giocatore, un giocatore che se c'ha la fiducia gioca bene e fa giocare bene chi sta vicino. Capito, però bisogna anche vedere. Io te l'ho detto, io personalmente prenderei un attaccante e faccia reti, perché poi se a gennaio rientra Rossi, e ce l'auguriamo tutti, iniziamo con quelle caratteristiche lì, ce n'è un po' tante, ce n'è. Però sai, meglio averne tanti che non averne, sicuramente bisogna fare anche delle scelte un po' più giuste.
Riccardo, che dici su Giovinco? C'è anche l'ipotesi Pazzini.
Sì, guarda, gliela butto lì a Riccardo, perché poi stasera sembra che ci stiano ascoltando sul mondo del web. Poco fa, ora cerco conferma, ma pare aver rilanciato tutto Juve, chiaramente è un sito che si occupa di Juventus, di un'ipotesi di scambio Giovinco-Savic.
Addirittura, ora
non scherziamo,
costa 12 o 13 milioni di euro Giovinco, ma scadenza che scambio,
bambini,
è?
Vi dico che quello è? Che è il link che ho visto su questo sito.
Stanno ascoltando. No, allora vabbè, messa su questo piano, partiamo da questo. Credo che sia un'ipotesi impronunciabile quella di uno scambio, anche perché in questo momento la Juventus potrebbe fare con te uno scambio, ma alla pari, quindi chiederti un giocatore nella stessa posizione contrattuale di Giovinco, e quindi puoi dire ognuno se la vede con quello che prende, si rinnova il contratto e via dicendo. Quindi mentre Savic è un giocatore che dovrà essere eventualmente, ma non credo assolutamente così, sia venduto dalla Fiorentina. Per quanto riguarda Giovinco, la Fiorentina, allora, questo è un giocatore che a Montella è piaciuto sempre tantissimo, indipendentemente appunto dall'arrivo poi di Marin, che è stato secondo me una mossa di mercato molto positiva e azzeccata. E credo che Giovinco, essendo un giocatore che Montella ha indicato più volte alla società, credo che la Fiorentina faccia bene a seguire la sua posizione ora con la Juventus, per capire se questa operazione la si può fare praticamente a costo zero, con una spesa minima, e poi prendersi un giocatore sul quale la Juventus, ricordiamocelo, può investire tantissimo, quindi sarebbe un'operazione importante anche in questo senso. Per il resto, sai, Francesco dice bene, serve qualcuno che faccia gol, e io credo che poi comunque non sia così facile andare a cercare chi fa gol in questo momento sul mercato
di poi gennaio.
Ecco, esatto, quindi allo stesso tempo tu hai detto bene, Giovinco è uno che di gol poi ne fa, quindi io sono convinto che se la Fiorentina riuscisse a inserirsi bene in questa operazione, è assolutamente possibile a livello di mercato di gennaio, farebbe una buona cosa. Sono d'accordo quando dice meglio averne più di giocatori a disposizione che non soltanto uno. Certo,